Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
Bene, buon pomeriggio, ciao Stefano,
ciao,
ben trovato.
Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti, ciao Giorgio, ciao Andrea regia.
Ben trovato. Allora, dunque. Che cos'è sta roba qui? Cominciamo subito. Allora, ben trovato Stefano in questo pomeriggio. Veniamo, diciamo così, dalla chiusura della Coppa Italia di ieri sera, vittoria di Atalanta e Roma. L'Atalanta,
beh,
che va proprio,
sì, ormai.
Un altro set point.
Pilota automatico.
Sì, pilota automatico. Vabbè, però insomma l'avversario, adesso con tutto il rispetto, non è che potevamo pensare che potesse
diciamo
mettere...
Diciamo che gli avversari di Atalanta e Roma non sono stati irresistibili, ecco. Interlocutori, esatto, tecnici abbastanza...
Arriva Nevelina, vedi.
Allora... Come Bruno Vespa,
Sì, sì, è incredibile. Allora, e quindi vabbè, Coppa Italia che si chiude, adesso attendiamo i turni successivi per vedere qualche, sì, partita un po' più... diciamo così, che segnale, ecco, vado alla Roma, non per mancare di rispetto all'Atalanta, poi ci andiamo con un altro tema, però che segnale,
Marco,
hai percepito,
partite,
dalla Roma?
Ci possiamo mettere pure l'Atalanta se vuoi, voglio dire, sono due partite che non fanno testo, sono state archiviate molto agevolmente sia dall'Atalanta che dalla Roma, e per la Roma ha un significato importante perché la Coppa Italia va onorata, è una via di fuga tra virgolette, cioè una possibilità che c'è, esiste per arrivare in Europa League, per alzare un trofeo è sempre importante averlo in bacheca, può giustificare, diciamo così, una stagione, può dare risalto a una stagione che fino adesso qua è piena di amarezza e di tristezza. E niente, dal punto di vista tecnico, vogliamo parlare della partita di ieri, io sorvolerei perché abbastanza, voglio dire, non dice nulla, se no sì, abbiamo visto Baldanzi, abbiamo visto Salemakers, Dobby che è tornato al gol, tutto quello che vuoi, e sembra, ripeto, di aver rivisto la Roma buona sul pezzo, come abbiamo visto col Braga e con Lecce, però la Samp sta in una situazione in Serie B, no? rischia, sta là in zona retrocessione, ridosso dei play-out, quindi non sta benissimo, ha cambiato tre allenatori, come tra l'altro è cambiata anche la Roma, anzi la Roma nell'arco di un anno quasi quattro, quindi io aspetterei la partita di domenica contro il Parma per quanto riguarda la Roma. Per quanto riguarda l'Atalanta invece non sottovaluto alcunché, cioè Cesena ha fatto turnover, non tanto l'Atalanta, e c'è la conferma, se devo scegliere un giocatore che sta crescendo molto, Marco, Samardžić.
Sì,
sta crescendo molto.
Giocatore importante,
è un elemento molto
importante,
sì, più, sì, di un'alternativa,
sì. Più di un'alternativa, e tra l'altro è un Atalanta che davanti, ragazzi, fa impressione perché c'è un reparto offensivo. Poi dopo vi voglio chiedere una cosa a proposito dei reparti offensivi. Allora vado a dare però intanto il buon pomeriggio agli amici che ci raggiungono in questa parte di trasmissione. Caro Stefano, comincio da Mimmo Cugini,
ciao Mimmo,
Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Bene Mimmo, allora poi direttamente da Mediaset Enzo Palladini, ciao Enzo, ben trovato.
Ciao Enzo.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli amici che ci ascoltano.
E poi si aggiunge a noi oggi, lo ritroveremo anche domani, però insomma fa una pillolina in questa prima parte, Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Massimo, caro Massimo.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ciao, un caro saluto.
Ah, che fai adesso? Saluti così, guarda che è lui che te devi dire ciao Massimo dopo quello che è successo lunedì scorso. Quindi stai attento.
Queste sono
cose. Che è successo?
Niente, non è successo niente.
Ah,
Massimo,
okay.
No, ma sai che c'è una nostra ascoltatrice che ha chiesto, ma Stefano cosa hai detto a Bonanni? Io gli ho detto quello, stato molto...
Ripetilo adesso di fronte a Mimmo e Enzo. Che
non si può ripetere quello che
mi ha
detto.
Si può ripetere, è una cosa carina.
Comprati una racchetta da tennis.
Beh, è ora, no? Insomma, caro...
Sì, però lui mi ha risposto,
tu
sai da quale pulpito.
Una vendetta, finalmente, una gioia pure per loro, dai.
Lui mi ha risposto, ne avete collezionati, dai.
Game, set and match.
Vedi? Va bene. Okay. È bello anche questo, lo spottò, ci sta tutto. Allora, senti, io voglio approfittare un attimo della presenza sia di Enzo, Mimmo, Massimo e Stefano qui, perché vi voglio chiedere una cosa, siccome sono giorni che ci portano sempre più verso il mercato, prima di andare poi a analizzare il campo, eccetera. Ieri abbiamo parlato un po' di uno scenario riguardante Tonali, oggi voglio toccare un altro tema che è quello di un possibile scambio, e voglio sapere che cosa ne pensate, Danilo Raspadori, tra Juventus e Napoli, no? Quindi Danilo a Napoli, che sembrerebbe così, ho letto, riporto, poi chi ha qualcosa in più può aggiungere, Danilo sembrerebbe interessare a Conte come difensore, Raspadori alla Juventus. Allora, vi voglio chiedere che cosa ne pensate, se è un'operazione secondo, che ne so, che fareste, se vedete insomma delle difficoltà o meno. Stefano, parto allora, da te, guarda, dal punto di vista tecnico, ti chiedo.
Non so quanto sia vero, vabbè, ma questo, cioè, questi sono andiamo scenari di mercato, oltre, eccetera, esatto, andiamo proprio nella valutazione dello scambio. Allora, Danilo, mi sembra ripresa, lì manca un giocatore anche che è un play, non soltanto uno stopper, ecco, per intenderci, per usare una terminologia passata, bravo sulla marcatura, in anticipo, buongiorno era questo, è questo per il Napoli. Quindi Danilo potrebbe essere, ricoprire quel tipo di ruolo, gli dà il governo della difesa, lo ristabilisce da questo punto di vista, dalla leadership, si potrebbe ritagliare secondo me uno spazio importante, e siccome è un grande professionista si potrebbe togliere anche delle soddisfazioni, no? Dall'altra parte è anche uno scambio interessante, perché Raspadori, sempre tatticamente e tecnicamente parlando, riviverebbe, potrebbe rivivere l'esperienza di Sassuolo, cioè noi quei Raspadori là l'abbiamo perso, e io intendo la prima punta,
sì.
Quindi io Raspadori lo vedrei come vice Vlahovic, e credo che Motta la pensi ugualmente. Cioè Raspadori non tanto esperimento mezzo al campo, mezzo all'offensiva, e ci hanno provato sia Spalletti che
sotto
Conte,
punta,
quindi
no.
Fallimenti tecnici ormai appurati, sotto punta sì anche, ma secondo me punta
proprio,
cioè punta alla Sassuolo,
quindi tu lo vedi come vice Vlahovic,
secondo me è Motta pure.
Voglio sentire un po' che cosa ne pensate, inizio il giro da Mimmo Cugini. Mimmo.
Ma sono d'accordo con quello che ha detto Stefano dal punto di vista tecnico. Qualche difficoltà secondo me può esserci soprattutto sul fronte Juve, perché un'eventuale cessione di Danilo con l'infortunio di Bremer e quello di Cabal costringerebbe la Juve ad acquistare almeno due difensori, perché sennò sarebbe molto corto l'organico, e quindi a meno che la Juve non abbia già identificato un eventuale sostituto di Danilo, faccio un po' fatica a pensare che Thiago Motta se ne possa privare. Dal punto di vista delle nuove esperienze che potrebbero avere, secondo me Conte sa che Danilo comunque è una garanzia, è un giocatore di esperienza, non più brillantissimo, non più giovane, però comunque è uno che ha giocato tante stagioni ad alti livelli. E Raspadori, come diceva Stefano, ha bisogno di un riscatto. Anch'io lo vedo come punta, come dice Vlahovic, anche perché mi sembra che la strada del trequartista che ha preso Thiago Motta ormai sia quella di Yıldız in posizione centrale, quindi che tra l'altro è un investimento anche per il futuro, quindi penso che andrà avanti su quella strada.
Massimo Bonanni?
Ma io credo che possa essere una soluzione che possa andare bene per entrambi, perché Raspadori non è una prima punta, e a Thiago Motta non dispiacerebbe magari riprovare a giocare con un attaccante centrale che non sia proprio un attaccante centrale vero, come ha fatto lo scorso anno con Zirkzee, che poi ha avuto il massimo del risultato, no? Con un giocatore con quelle caratteristiche. E io ho una stima altissima per Danilo, credo che lui sia ancora oggi un giocatore importante. Quindi secondo me sarebbe un rinforzo.
Ci perderebbe la Juve secondo te, Massimo?
Ci perderebbe la Juve, non lo so, perché vabbè, Raspadori a Napoli gioca poco, quindi sicuramente per loro
no, però la Juve perdendo Danilo ci perderebbe in questo scambio?
Io reputo Danilo ancora oggi un giocatore importante.
Ecco perché te l'ho chiesto, perché hai fatto questa sottolineatura, capito?
Io lo reputo un giocatore importante non solo in campo ma anche fuori. Quindi secondo me qualcosina la Juventus ci perderebbe. Non puoi fare una squadra solo di giovani, c'è bisogno di qualcuno che abbia un carisma importante.
Abbiamo perso Massimo? Vado da Enzo allora. Abbiamo perso per un attimo importante. Ok, sì adesso sì, però il concetto è chiaro. Voglio sentire anche Enzo Palladini. Enzo, è una possibile, come vedi questo scenario, e poi anche te un giudizio su questa eventuale operazione, chi ci guadagna, chi ci perde?
Ah, chiamiamolo scenario, perché il termine scambio ce lo portiamo un po' dietro dai tempi del mercato eroico, quando i giocatori avevano il vincolo, quindi si scambiavano tranquillamente, perché sono due situazioni completamente diverse, nel senso che Raspadori è nel pieno del suo contratto e invece Danilo va verso la fine del contratto. Però ecco, al di là di questa disquisizione tecnica di mercato, diciamo che probabilmente questi due trasferimenti vanno a tappare due buchi che in questo momento gli allenatori sono costretti a tappare in un altro modo. Danilo è il classico difensore che può piacere a Conte, perché comunque è un difensore esperto, un difensore molto attento alla fase ovviamente difensiva. Partecipa sì e no al gioco offensivo, perché negli ultimi tempi sta giocando molto meno dalla metà campo in su, cosa che faceva invece molto bene fino a qualche anno fa, ma è anche normale visto che comunque non è più giovanissimo e comunque ha dovuto affrontare moltissimi problemi fisici nel recente passato. E Raspadori secondo me è il numero 9 perfetto per Thiago Motta, perché vabbè, al di là dell'aspetto fisico ha le caratteristiche più simili a Zirkzee di quanto non le abbia Vlahovic. E quindi secondo me Thiago Motta potrebbe rivalutarlo, rivalorizzarlo, dando qualche momento di respiro a Vlahovic, perché ormai è chiaro che se gioca Vlahovic la Juve segna, se non gioca Vlahovic la Juve non segna.
Io non lo toccherei mai Vlahovic lì davanti, devo essere sincero, a meno che non devo farlo riposare, cioè per me sarebbe sempre il centravanti di riferimento. No, io invece ho capito benissimo il concetto che state dicendo e sono d'accordo sul fatto che potrebbe far bene con Motta, perché ha delle caratteristiche che si potrebbero diciamo che potrebbero combaciare bene con l'idea di calcio di Motta. Io per esempio lo vedrei molto bene sotto punta, cioè con Yildiz da una parte, con Cesao dall'altra, lui sotto punta, Vlahovic e Kop Miners in mezzo, che forse potrebbe essere un po' più la sua, diciamo,
però
natura.
Yildiz, ecco. Sono d'accordo con Mim, cioè voglio dire anche lì fatica su un pochino, no? Meglio Yildiz. C'è spalla alla porta, non è uno, sì, se deve star proprio deve essere Raspadori, un po' quello sfacciato, anche voglio dire libero di testa, che dal Sassuolo poi è passato al Napoli. Però sono due anni che ha avuto un'involuzione, questo ragazzo è impressionante, è un ragazzo serio, bravo, però deve riprendere un po' il filo interrotto.
Assolutamente.
No? Per un motivo o per l'altro si è perso, dai, su. Non è più un giocatore anche nazionale.
Beh, non ha avuto nemmeno la continuità delle prestazioni.
Sì, però,
pure
lui ha
giocato
male.
No, quando è stato chiamato
ha giocato davvero male. Io poi ho sempre sostenuto questo, mi dispiace perché è un giocatore che stimo, che apprezzo, però si è perso.
Sì, questo bisogna dirlo. Vabbè, stiamo a vedere, insomma, da qui in avanti, caro Enzo e caro Mimmo, mi sembra che di scenari di mercato ne sentiremo, no? Fino a che non ci saranno le conclusioni delle operazioni.
Beh, tra infortuni e lamentele degli allenatori, credo proprio di sì.
Va bene, sentite, invece vi voglio portare anche su un altro tema, voglio parlare un po' del Milan. Noi abbiamo fatto un titolo un po' provocatorio, non so quanto, però abbiamo messo notte prima dell'esame, no? Questa con il Verona.
Beh, sempre un esame, da quando è arrivato.
Senti, però questa c'è, cioè, la fatal Verona.
Degli esami, dell'esame.
Qui abbiamo messo proprio prima dell'esame, perché c'è Verona, la fatal Verona, tutta questa cosa col Verona.
Ah, la fatal Verona.
Che dici,
caro? Che rischia. Che a Verona,
quindi,
rischia tanto.
Poi c'è la voce di Xavi che rimbalza dalla Spagna.
Ma sai, ormai
c'era.
Voglio dire, poi Mimmo ne sa più di noi, mi sembra ormai un disco rotto, no? Stiamo dicendo sempre le stesse cose sul Fonseca, sul Milan, ognuno ha la sua, dice la sua, dice la propria. Io, per quanto mi riguarda, ritengo il Milan potenzialmente molto forte, mal assortito, mal allenato, disturbato. È un Milan disturbato da tanti elementi. Quindi abbiamo detto la società, da questo nervosismo allenatore, da rapporti con i leader abbastanza significativi e che non sono stati mai risolti fino in fondo, e questo non aiuta assolutamente. Poi la fase difensiva, che è un problema tecnico, la scelta dei due centrali difensivi, che è un problema tecnico, in attacco si segna pochino, o no? Giroud l'hai sostituito? Un grande andiamo, ci sono tanti aspetti, no? Tanti capitoli in questa storia. Adesso voglio dire, il focus è su Fonseca, che si lamenta. Fonseca un po', no? Alla voglio dire, rivoluzionario, che va contro tutto e tutti.
Sì. Non so quanto sia produttivo.
Che è anche, voglio dire, sinonimo di carattere, caratteriale, lui che è tutt'altro, secondo me, fa vedere un'immagine che non è la sua. Cioè, è temperamentale, che... moderato, no? Invece
si sta trasformando in qualcosa che in realtà,
tipo, esatto, in incredibile altro,
Enzo. Enzo, che ne pensi tu, Palladini, di questa cosa? Perché poi, insomma, questa è una partita comunque importante. Io ho detto, ragazzi, il Milan non può non centrare la zona Champions quest'anno. Parliamoci.
Beh, su questo non ci sono dubbi. Secondo me, alla base di tutto c'è una sopravvalutazione del ruolo di Ibrahimovic, che è stata fatta a monte proprio all'inizio della stagione, e quando a Ibrahimovic è stato affidato questo ruolo, che poi ha fatto, non ha fatto, non si capisce bene, la rinuncia a persone di grandissima esperienza e di grandissimo carisma è stata fatta forse un po' troppo a cuor leggero, perché comunque Fonseca con chi si confronta quando deve dire quali sono i problemi della squadra? Con Ibrahimovic, che comunque è sempre stato abituato a essere un solista, o con Gerry Cardinale, che ogni tanto arriva come Babbo Natale dagli Stati Uniti e dice buongiorno, sono qua, sono il padrone del Milan, punto, e finisce lì. È un po' complicata la sua situazione. Secondo me lui ha scelto questa strada un po' da rivoluzionario, come stavate dicendo voi, proprio per dare un po' una scossa all'ambiente, perché altrimenti si rischiava veramente di appiattirsi sugli stessi errori, sugli stessi vizi, sulle stesse abitudini. L'ha fatto come fanno alcuni allenatori, come hanno fatto suoi colleghi in passato, andando a confrontarsi duramente con i leader dello spogliatoio o presunti tali. Al momento alcune cose sono andate come voleva lui, molte non sono andate come voleva lui, e quindi la situazione non è semplice da risolvere, e penso che non sia semplice nemmeno se il Milan pensasse di cambiare allenatore, perché comunque chiamare uno come Xavi da una realtà completamente diversa, proiettarlo in questa realtà del Milan, tra l'altro con tanti punti interrogativi anche sul futuro societario, non so fino a quanto possa aiutare il Milan a uscire da questa situazione.
Massimo, ti posso chiedere, e poi sento anche Mimmo, se in caso di risultato negativo bisogna andare avanti con Fonseca? Buonanni.
Io non ho, lo sapete, insomma, un pensiero positivo sul Milan. Credo che il Milan abbia sbagliato a puntare su un allenatore come Fonseca. Secondo me c'era bisogno di qualcosa di diverso, e lui sta facendo, ne abbiamo parlato inizio settimana, lui mi sembra un uomo solo e sta combattendo una battaglia da solo, e quindi lui ad oggi andrà avanti per la sua strada fino alla fine, però sono convinto che anche la società abbia un pochettino cambiato il tiro iniziale, e credo che se non dovessero arrivare anche domenica dei punti, secondo me qualcosina può accadere. Io poi, se mi dovessero chiedere chi può essere l'allenatore giusto, non lo so. Io ho sempre pensato, e ne avevamo anche parlato ultimamente, ho sempre pensato che De Zerbi sarebbe stato un allenatore giusto per una ricostruzione come poteva essere quella del Milan, come può essere quella che ci sarà a Roma, con la Roma. Quindi io punterei su un allenatore italiano che ha delle idee e che può valorizzare una squadra, perché De Zerbi è un allenatore che comunque ti valorizza, e per come è strutturato il Milan, per quella che è l'idea del Milan, secondo me lui sarebbe l'allenatore giusto e perfetto.
Mimmo Cugini.
Ma guarda, sinceramente, vedendo un po' anche le reazioni dell'ambiente Milan di questi ultimi giorni, mi pare che anche la gente ormai abbia spostato l'obiettivo da Fonseca, che ha sicuramente delle grandi responsabilità sui risultati, su alcune prestazioni, ma molto sulla società. C'è una sensazione che questa sia una società gestita non come è stato sempre il Milan, e anche l'assenza di Cardinale alla festa dei 125 anni è stata presa un po' quasi come un ulteriore schiaffo, oltre all'imbarazzante pseudo festa prima di Milan-Genova. Fonseca ha ragione Massimo, è un uomo solo che andrà avanti per la sua strada, perché ormai a questo punto credo non abbia più niente da perdere, nel senso che ha già sparato delle bombe talmente grosse rispetto alle quali nessuno ha detto niente, per cui non so cos'altro può dire di più. Insomma, anche puntare sui giovani all'inizio di dicembre mi sembra una cosa un po', cioè questi tipi di interventi si potevano fare dopo quella pagliacciata dell'Olimpico, quando Teo e Leao non partecipano al Colin Break. Insomma, mi pare un po' tutto a scoppio ritardato. È una situazione di grande confusione dove alla fine è anche molto complicato capire come la squadra può reagire quando va in campo, perché poi è già una squadra che ha poco equilibrio e che va avanti ad alti e bassi, fa una partita buona, una meno, e un'altra proprio non gioca. Quindi la partita di Verona con un Verona che sembrava morto e sepolto, che invece è resuscitato a Parma, è sicuramente una partita complicata, perché il Milan in questo momento non dà certezza. Cioè, io non so sinceramente, se fossi in Fonseca facendo la formazione, quali sono gli uomini che mi danno una sicurezza, sui quali puntare, sui quali sono certo sì, che non mi deluderanno. È tutto molto complicato.
No, lo sapete qual è la cosa, ascoltando un po' tutti i vostri pensieri? Io sono d'accordo che la società ha commesso degli errori e qui non ci sono dubbi, però adesso che si fa? Cioè, nel senso, il campionato ancora è lunga, la stagione ancora è lunga. Cioè, che si fa? Cioè, si continua, arriva il risultato negativo a Verona.
Innanzitutto in Champions League le cose non stanno andando male. Però cominciamo a separare le competizioni. Allora, separiamo... In Coppa Italia ci sarà Milan-Roma. In campionato c'è sta un po' parecchio indietro rispetto al potenziale. Poi possiamo discutere, a te non piace a Massimo, no, dice che non ha mai considerato FOB. Io ritengo che abbia un potenziale forte, però per un motivo o per un altro, secondo me, si è perso del tempo dietro a dei litigi, a dei dissidi, a dei punti di vista diversi, a protagonismi negativi. E... cioè, ci sono tante cose, tante che non hanno consentito al Milan di esprimersi.
E
no?
Tu pensi che possa essere addrizzata un po' la rotta?
Sì, come no, come no? Perché se Okafor entra e gioca male, Ochoquese non rende... cioè, secondo me ci sono dei giocatori che vanno raddrizzati...
E lui deve fare questo.
Secondo me sì. La coppia difensiva, i centrali, quanto ci abbiamo messo? Cosa dobbiamo aspettare? Il prossimo Natale per capire chi sono i titolari? Tomori è stato confinato. Gli è stata mai fatta una domanda perché Tomori non gioca più? Perché è sparito da radar? Cioè, una domanda, magari in conferenza stampa. No, ormai Tomori non gioca più, per carità. Poi avrà fatto casino, non avrà fatto casino. Calabria non viene preso in considerazione. Perché? Perché ci hanno discusso. Allora c'è qualcosa di vero, a netto poi delle smentite o di qualche cosa, cioè voglio dire, poi Mimmo segue più di noi lì alla casa, voglio dire, sanno più di noi, allora sempre colpa dei giornali, sempre colpa di chi, ci sarà una colpa anche loro di come hanno comunicato, di come hanno allenato, di come hanno gestito, di come hanno acquistato. Però detto questo, anche se un po' c'è squilibrio, il Milan è molto forte, è potenzialmente molto forte, non poco forte, per me.
Sì,
però lui sta perdendo tempo dietro a queste cose, fai giocare libero, adesso con tutto il rispetto, cioè non ha senso mettere un giovane perché ci credi, non perché gli altri non mi seguono, cioè non stai a Braga, stai a Milan, cioè io metto dentro Piccari perché ci credo, non perché sai nessuno sta con me, allora fai l'offeso.
E metti io dentro
lavoro,
ragazzini.
Gli altri non lavorano, ma che stai dicendo?
Ecco, questo
dai,
io volevo dire. No, io infatti
secondo me si sta anche, voglio dire, trasfigurando. Non è lui, cioè Fonseca è una bravissima persona, un ottimo allenatore. Si è anche nel litigio gli arbitri, vede ombre dappertutto. C'ha una squadra, guidala bene, esci fuori e cerca di mediare anche le antipatie.
Esatto,
cioè non è che devi andare d'accordo con tutti.
Ma vai, Mimmo. Ha bisogno di un supporto.
Lo so, capito, ma che il supporto può essere anche un'autoanalisi, un'autocritica, un'autovalutazione, no? Se devi lavorare. Io e te magari non andiamo d'accordo, mi stai antipatico, ma risulta. Cioè se sei bravo ti seguo, Mimmo.
Sì, assolutamente. Dai, su. Però quello che ti voglio dire è che con tutte le cose che sono successe al Milan quest'anno, non c'è stata una sola volta in cui la società è intervenuta in maniera seria dicendo noi siamo con l'allenatore, i giocatori devono seguire quello che dice l'allenatore, punto e basta. Cioè, perché in questo caso qua, secondo me, ci sono due possibilità, o fai così oppure l'allenatore lo esoneri. Invece il Milan sta dal famoso teatrino dell'Olimpico, in questa terra di mezzo, dove nessuno dice niente, ogni tanto Fonseca si sveglia, va in conferenza e spara a zero contro tutti. Però poi i risultati non arrivano, cioè non mi pare una soluzione.
Sì, certo, sì.
Non l'ho mai vista nel mondo del calcio a questi livelli, una soluzione del genere, e poi soprattutto non porta a nessun risultato.
Enzo?
Sì, io penso che non sia molto complicato raddrizzare la situazione adesso, anche perché, ripeto, se arriva un nuovo allenatore dovrebbe ricominciare tutto da zero, e il Milan non se lo può permettere, perché il Milan comunque, come dicevamo prima, deve entrare per forza nella prossima Champions League e possibilmente andare un pochino avanti in questa che sta disputando. Però probabilmente servirebbe qualcuno da affiancare a Fonseca che abbia un'autorità sufficiente per dargli i consigli giusti, perché come è stato detto poco fa, non è Fonseca quello che sta allenando il Milan in questo momento, è un signore che ne ha le sembianze, ma non è quello che siamo abituati a conoscere. È diventato appunto un rivoluzionario, mentre è sempre stata una persona di buon senso, quasi al limite, diciamo. E quindi
stiamo scoprendo un allenatore diverso, cioè un Fonseca diverso. Ecco questo che state sottolineando prima.
E poi
Stefano,
quando lavora così in maniera nervosa, le cose non migliorano. Cioè, ha una buona squadra tra le mani, poi con tutti i difetti del mondo. Però se tu mandi un messaggio col Genoa, entra Camarda, liberali, via, libera tutti, e facciamo entrare Gimenez, cioè, che vuoi dire, che questa squadra è inallenabile? Che messaggio mandi ai tifosi? Che messaggio mandi alla società? Che messaggio mandi agli altri, diciamo, ai giocatori che puoi. Allora era allenabile quando hai vinto bene a Madrid? Era allenabile quando hai fatto un'impresa contro l'Inter nel derby? C'è qualcosa che non torna, quindi anche lui ha delle responsabilità.
Sono d'accordissimo. Massimo, prego, va, e poi chiudiamo.
Sicuramente ci sono delle problematiche extracampo con chi non gioca, Insomma, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda in questi giorni.
Ho capito,
ma
però
chi è che non gioca?
Fernandez, Calabria, Tomori, sono questi i giocatori che, dai, sono questi, poi non lo so.
Io adesso su Tomori non lo so, ma
è sparito.
Su Tomori non lo so, ma su Teo Hernandez e su Calabria stanno girando delle situazioni extracampo. Come per Pellegrini, ci sono delle problematiche extracampo che ti possono condizionare. Ora Pellegrini sta vivendo una situazione diversa, perché anche Pellegrini ha avuto e ha una situazione extra campo particolare.
Ah, tu dici di quei tifosi che non può giocare,
e Ranieri lo sta aiutando,
e non può giocare all'Olimpico. Non riesco a capire il parallelismo con Pellegrini. Però, perdono.
Ci sono delle situazioni extra campo, non sto parlando di calcio, extra campo. Sì. E nel Milan ultimamente sono uscite fuori delle storie abbastanza difficoltose su Teo Hernandez e su Calabria, che in questo momento probabilmente non li stanno facendo rendere il più possibile. Quando De Fonseca dice qua c'è qualcuno che non sta facendo l'uomo, non sta facendo il professionista, amico mio, ma lo sta dicendo perché è sotto gli occhi di tutti che Teo Hernandez sta sotto una bufera per quello che ha fatto, e manco mi interessa più ritornarci indietro. Calabria stessa cosa, quindi ci sono delle problematiche che fanno.
Tu ti riferisci a quella cosa all'Olimpico, no?
No, si riferisce ad altre cose. Non lo so, io non lo so a che cosa ti riferisci.
Non lo so.
Vabbè.
La vita privata, quando ti parlo dei professionisti.
Capito, vita privata. Maradona faceva più di Carlo in Francia e alla fine giocava. Cioè, voglio dire, sì, quello che tu dici può essere pure vero, ma insomma, adesso allora che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire 27-28 vite private dei calciatori per poi stabilire chi deve giocare. Adesso parliamo di calcio. Teo Hernandez deve giocare titolare nel Milan, secondo il mio punto di vista. Poi se quello che fa, non lo so, va sopra un monte, se butta col deltaplano, non lo so quello che farà.
Ma tu sei il capitano del Milan, prima della partita vai in discoteca, fai a botte e secondo te devi continuare
a giocare. Ma tu sei certo di questo? Massimo, attenzione, sei certo di questo?
Io sinceramente non lo so, questa cosa non so se...
Hai notizie riguardo?
Non so se Mimmo ci ha
confermate?
Qualche
non lo puoi dire, Massimo.
Questo, ma non lo so, ecco.
Attenzione.
Mimmo, tu c'hai qualche...
Lo sanno solo loro.
Io sinceramente non so questo, ecco. Quindi va bene, sta parlando Fonseca e quindi sentiremo tra poco anche qualche passaggio. Va bene, io mi devo fermare e voglio ringraziare Enzo Palladini per essere stato con noi. Enzo, grazie, a presto,
grazie a
buon lavoro.
Ciao Enzo.
Grazie anche a
Ciao.
Mimmo Cugini, grazie Mimmo,
Ciao, Mimmo.
A presto, un abbraccio.
Presto.
Massimo, ci sentiamo domani, un abbraccio
ciao,
anche a te. Ciao Massimo. Ciao. Break per noi.